gli approfondimenti del Venice Climate Camp.
Termine Nicola dei Centri Sociali delle Marche, si prepara Giovanni, CUA Ecologia Politica Bologna.
Ciao a tutte e tutte, tutte e tutti. Parto da una domanda, retorica, banale, semplice. Che cos'è la materia? Ecco, la materia, potremmo dire, è la capacità che l'essere umano ha di modificare la natura, producendo oggetti. E la capacità che l'uomo ha di modificare la natura producendo oggetti deriva da un'attività che noi chiamiamo lavoro. Ora, perché inizio da questo elemento, se vogliamo, semplice e banale? Perché ieri abbiamo parlato in due momenti diversi, in due assemblee diverse, nella prima di ambiente, nella seconda abbiamo parlato di lavoro, reddito, e abbiamo visto ritornare continuamente, lo vediamo anche adesso, la contraddizione tra salute e lavoro. In realtà, se noi ci riflettiamo, questa contraddizione, come dire, è figlia del tempo del capitale. Non è una contraddizione ontologicamente costitutiva della vita. Perché? Perché appunto noi siamo esseri umani e ci portiamo dentro una maledizione, se vogliamo vagamente prometeica, cioè che il nostro elemento naturale è quello di produrre artifici. Contraddizione molto interessante dell'essere umano. E questa capacità di produrre artifici è la capacità che noi abbiamo di potenziare, di conservare, di sviluppare, di migliorare il vivente. E il lavoro, in teoria, prima che divenisse una maledizione, cioè quello per come lo intendiamo adesso, per come lo abbiamo storicamente sempre conosciuto, cioè noi utilizziamo la parola lavoro fondamentalmente per indicare un'altra cosa, cioè lo sfruttamento, questa cosa invece in origine non c'era. Agli albori del moderno noi possiamo dire che anzi c'era un'idea interessante di rapporto tra uomo e natura. La natura si domina obbedendole. Cioè si riesce a costruire un sistema appunto ecologico di compatibilità, di reciprocità tra le forme di vita solo se si rispettano le leggi della natura. La dimensione dell'antropocene, del capitalocene, dell'urbanocene non sono altro che step, sviluppi in cui questo rapporto viene sostanzialmente rovesciato. Dove è l'uomo che domina la natura non rispettandola, non sottomettendosi ad essa, anzi pretende la sottomissione della natura e il proprio ordine del profitto. Questo che cosa implica? Implica il fatto che, come dire, la dimensione, la contraddizione tra lavoro e salute è una contraddizione, come dicevo all'inizio, costitutiva del nostro tempo, cioè del tempo del capitale. E il tempo del capitale oggi ci dice una cosa molto chiara, cioè ci dice quello che già abbiamo detto, che abbiamo già sentito, estrattivismo, cioè capacità di sussumere completamente il vivente in termini di capacità di produrre valore, di produrre profitto. Allora, se tutto questo è vero, è anche altrettanto vero che noi non siamo qua per fare giardinaggio, direbbe qualcuno. Ma siamo qua per cercare di organizzare una forma, una espressione di lotta di classe. Perché sappiamo bene che l'ambientalismo per noi è lotta di classe. Cioè è la capacità di estendere quella che è la contraddizione principale tra capitale e lavoro oltre essa. E quindi di vedere come lo sfruttamento si innerva in tutte le nostre, come dire, in tutte le forme e le espressioni del vivente, e quindi la lotta di classe non vuol dire più solo conquistare in un certo senso migliore qualità di vita come dentro i posti di lavoro, ecco, ma vuol dire essenzialmente invece costruire una migliore qualità di vita in termini complessivi. Non è un caso che le lotte ambientali sono, diciamo, molto più coinvolgenti negli ultimi tempi delle classiche lotte sul tema del lavoro, soprattutto questo in riferimento al mondo giovanile, perché evidentemente le lotte ambientali parlano di come la vita viene attaccata molto di più della parzialità del lavoro, in quanto noi non viviamo più in una società fordista dove il lavoro, nel senso stretto, ne è, come dire, la bussola e l'elemento direzionale. Allora, se tutto questo che ho detto, come dire, ha un senso, noi dobbiamo immaginare che lo spazio climatico sul quale stiamo ragionando, sul quale stiamo tentando di costruire, è uno spazio per produrre lotta. È uno spazio per trasformare radicalmente l'esistente. Ed è soprattutto uno spazio, scusate il gioco di parole che farò adesso, per occupare uno spazio che in Italia è stato ormai quasi completamente lasciato libero, cioè che è lo spazio rivoluzionario. Ogni forma politica, di azione politica, se non, come dire, gli esempi che sono stati fatti, ha abdicato a una forma di radicalità, in cambio di qualche forma, come dire, di compromesso, di accordo, di mediazione. In questi anni non abbiamo visto solo il capitalismo sussumere il vivente, abbiamo visto anche tanti tentativi di sussunzione di quel poco di movimento che c'è stato. Il movimento come trampolino di lancia per carriere personali, il movimento come traghetto di una vecchia e terribile espressione bertinottiana, anche più vecchia, cioè la lotta e il governo, dove la lotta è funzionale al governo. L'illusione neomunicipale, che pensa di poter risolvere in termini amministrativi le contraddizioni attuali e che veicola ogni elemento di conflittualità ai fini istituzionali elettorali. Beh, allora non c'è solo il capitale che sussume la vita, noi dobbiamo anche, a proposito di cura, prenderci cura del nostro spazio rivoluzionario che stiamo costruendo. Prenderci cura vuol dire che questo spazio è ovviamente, a nostro avviso, aperto, plurale, eccetera, eccetera, eccetera. Ma come diceva qualcuno, poi si rischia di cadere nella notte in cui tutte le vacche sono grigie. E allora noi abbiamo bisogno di mettere dei punti che determinano la caratteristica inevitabile, fondante, fondativa di questo spazio. L'autonomia dei movimenti, primo elemento fondamentale. Non esiste soggettività rivoluzionaria, non esiste prassi radicale senza l'autonomia dei movimenti. Perché la radicalità non è semplicemente una teoria. In questi tempi in realtà è stata molto una teoria e la radicalità è stata molto risolta dentro la sfera estetico-linguistica. Più il linguaggio è radicale e più la prassi era assolutamente, come dire, conforme, indolore e innocua. Il problema della radicalità però non è neanche un problema esclusivamente di pratiche. Il problema della radicalità è un problema di progettualità. A una progettualità rivoluzionaria, radicale, deve necessariamente corrispondere una soggettività rivoluzionaria che è in grado di mettere in campo delle pratiche radicali. Allora, all'autonomia dei movimenti, ne aggiungiamo un altro di elemento fondamentale, se quello che ci siamo detti è vero. Cioè, se ci diciamo che non c'è nessun riformismo possibile, vuol dire che all'autonomia dei movimenti corrisponde la extra istituzionalità dei movimenti e delle soggettività di movimento. Questi devono essere dei punti chiari e discriminanti fino alla fine di partecipazione dentro questo progetto politico, dentro questo spazio politico. Perché allora, appunto, e chiudo, possiamo, come dire, immaginare di poter anche noi realizzare quello che Claudio evocava ieri o quello che i compagni di Torino hanno evocato poco fa. E cioè, lo dico così, anche facendo un riferimento ai movimenti americani, c'era un vecchio gospel afroamericano che utilizzando riferimenti biblici diceva, no? Dio mandò a Noè il segno dell'arcobaleno e gli disse: non più acqua, la prossima volta il fuoco. Ecco, allora ci vediamo a Roma con questo auspicio. Grazie.
Gli approfondimenti del Venice Climate Camp.